Meno male che non c'è mia moglie, fai finta di niente, no, che sono tanto, così.
Tanto io non è registrato questo.
Ah, non è registrato?
No, l'intervista, tranquillo.
Dimmi, Pasquale.
Invece il porto in generale, anche magari il vostro rapporto, se siete
il porto di Sant'Antioco, sì. Dai tempi dei Romani agli ultimi anni che furono, era un porto molto ambito, era un porto molto ricco di lavoro. Tra il carbone, le miniere di carbone, il commercio di barite, il commercio di magnesio, il porto di Sant'Antioco era un porto commerciabile molto 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 attivo. Una volta iniziato a chiudere la Baloide, una volta chiuso la Sardama, una volta eliminato il carbone, sì che è andato a morire tutto. Gli ultimi portuali rimasti sono stati trasferiti a Portovesme, ma anche lì un pochettino di mortorio c'è stato. In tutti i modi il porto di Sant'Antioco è morto, ci vorrebbe una bella riconversione, perché il porto di Sant'Antioco ospitava delle grosse navi, avevamo un ottimo fondale che purtroppo, non essendo più pulito, più riqualificato, più utilizzato, il fondale si è risollevato con il deposito di rifiuti, di fango, eccetera, eccetera, capito? Invece prima il porto di Sant'Antioco era vivo, c'erano navi giorno e notte, settimane e settimane di lavoro, c'era una frenesia di operai, dalla mattina alla notte, 24 ore su 24. Per esempio la Baloidi lavorava 24 ore al giorno, avevano i suoi turni, come facevano i suoi turni di 24 ore la Sardamat. Ma purtroppo la popolazione, lamentandosi dei fumi, delle polveri qui e là, non avendo accortamenti, cioè i proprietari, se ne infischiavano delle polveri che cadevano sul paese, hanno preferito chiudere invece di mettere i filtri, di allungare le ciminiere, chiudere Sant'Antioco e aprire in Sicilia. Questo è successo.
Ma l'Ilva? L'Ilva di Taranto?
Sardama.
Sì, sì, ma ha la stessa azienda.
Io parlo di Sant'Antioco, non parlo di Taranto. No. Qui siamo in Sardegna, cara.
No, lo so,
no,
lo so.
Lei diceva, mamma.
No, ma l'Ilva è in Puglia, non è in Sicilia.
No, no, in Sicilia, la Sardama, la lavorazione del magnesio, hanno distrutto quelle montagne che noi avevamo, era la collina più alta del paese di Sant'Antioco, su Monti dei Susenori, era una collina altissima che hanno mangiato con le bombe dinamite per ricavare il magnesio ed è caduto così. Hanno chiuso, ci hanno lasciato l'inquinamento alla nostra città e se ne sono andati. E chi deve ripulire siamo noi. La stessa cosa è la Baloidi. Ha chiuso e ha lasciato Eternit, ha lasciato dei caseggiati decadenti, e è lì chi ci deve ripulire. Certo. Abbiamo un piazzale enorme, bellissimo, ma purtroppo non è stato ancora valorizzato. Mi auguro che i figli miei, o i figli di mio figlio, o la nuova gioventù che nascerà, conosceranno un porto, non industriale, ma un porto turistico che attiri centinaia e centinaia di imbarcazioni. Perché abbiamo un fondale meraviglioso, siamo in un territorio stupendo, splendido, va solamente valorizzato. Noi abbiamo storie da raccontare, dall'antichità, museo, storia antica, cattedrale, e il villaggio Porgeo, abbiamo di tutto, abbiamo un territorio e una temperatura che viene invidiata da tantissimi altri paesi, però non riusciamo ancora a esplodere, esatto, bisognerebbe dare un calcettino nel sedere per poterlo valorizzare di più e far conoscere la storia dei Fenici, Punici e tutti i popoli che hanno vissuto qui a Sant'Antioco. Pensiero questo.
Lo sapevo che mi avrebbe fregato.
Amore, io ho iniziato dall'età di 14 anni a fare il pescatore.
Quindi già con la sua, con i suoi genitori.
Allora, io sono arrivato alla prima media, mi sono rotto le scatole di studiare, non avevo la testa, se no sarei diventato un ingegnere, chissà che cosa sarei diventato, potrei essere diventato anche uno spazzino, però non mi andavo di studiare. E mio padre mi prese l'orecchio e mi disse, ragazzo, vai in capiteria e fatti i documenti. Allora, in quegli anni lì, negli anni 65, 67, 70, ripeto, per poter fare l'esame qua in capitaneria dovevi buttarti in acqua, nel porto, e in più vogare, cioè prendere un chiatino e fare l'esame di nuoto e voga. Io ebbi la fortuna di farlo qua a Sant'Antioco, oggi bisognerebbe andare a Cagliari. Fatto il primo documento all'età di 14 anni, mio padre mi prese l'altro orecchio e mi iniziava a portare in barca. Ma cosa succedeva? Che io soffrivo il mare, lo soffro tutt'oggi, ma non sono uno che si spaventa, sono sempre stato una persona coraggiosa, mangiavo sempre e ributtavo giù sempre, non mi sono mai arreso. Un vecchio marinaio, un vecchio nostromo che io ebbi il piacere e l'onore di avere a bordo con me oltre 10 anni, mi disse queste parole. Io ho fatto il nostromo sulle navi petroliere, sulle Agip Gas. Ho conosciuto comandanti buttati per terra dal mal di mare, ma proprio distrutti. Ma figli, puntini, puntini, come te, mai. E io gli dissi, perché? Perché non ti ho visto in tanti anni che sono qua lasciare il tuo posto di lavoro. Io con una mano ero al timone, l'altra mangiavo le galette e con la cappoccia ce l'avevo fuori bordo. Ho sempre lavorato, mi sono fatto da solo. Mio padre mi disse, io non ti insegno niente, tu devi osservare, guardare con i tuoi occhi e mettere da parte. E così ho fatto. Ho lavorato tanti anni con la prima barchetta di papà, dopodiché nel 77 mi sono sposato e mia moglie disse, ce ne andiamo in continente? Infatti non si vede. E io gli ho detto, io in continente non ci vado, preferisco vivere nella mia terra, nella mia amata Sant'Antioco. Io quando lascio il ponte di Sant'Antioco mi viene la tristezza. Io sono attaccatissimo, ma proprio appiccicoso nella mia terra, mia isola. Allora, piano piano sono tornato ad andare al mare. Anche se mi faceva male il mare, ho continuato a lavorare. Nel frattempo, in quegli anni lì, la Regione Sardegna aveva il piacere di distribuire contributi. Io, furbo furbo, senza dire niente, mio padre fece una domanda di contributo. Feci preventivi da una barca, feci preventivi del motore, insomma avevo compilato tutto l'iter burocratico per accedere a questi contributi, che erano in quel periodo al 50%. Trascorsero quasi 2 anni, mi ero dimenticato di questa domanda, ormai non si sapeva più niente. All'improvviso mi arriva una lettera della Regione Sardegna. Io ignorantemente non sapevo il significato di questa lettera, la feci leggere a un vecchio presidente della cooperativa dove io e papà eravamo soci. E c'era scritto che mi avevano accettato la costruzione di un peschereccio di 15 metri. Io felice ero, ma senza soldi fui. E allora cosa dovevo fare? Disse papà, babbo, mi hanno accettato il contributo. Ah sì, e la barca? E la barca si può costruire, ma non sono i soldi. Ah, per questo bisognerebbe dirlo a tua mamma. Allora mi avvicinavo alla mamma siciliana, iniziavo a coccolarla, a girarmi intorno come fanno i gattini quando vogliono le coccole. Dopo un po' di tempo mia mamma mi disse, va bene, accettiamo di fare questa barca, a una condizione. Ah. Se mi sto annoiando?
No. No, no!
E qual è la condizione? La barca precedente, apro una parentesi, si chiamava Nina, Antonina, che era il nome di mia nonna e di mia mamma. Antonietta, cioè, scusate. E mamma allora mi disse, se vuoi il dinero, devi chiamarla Antonina. Gli ho detto, non c'è problema mamma, mettiamo il nome dappertutto, anche dietro il sedere della barca, dappertutto metto il tuo nome. Così che mi diede i soldi per la caparra. Andammo dal mastro carpentiere, papà diede la prima caparra e subito dopo la caparra, invece di un tot, la barca costava altri 10 milioni più. Va bene, accettava, babbo ce li aveva conservati. Nacque la nuova Antonina, che io ho coccolato, ho amato dal primo giorno che è stata messa in opera, dalla chiglia all'ammodernamento che è stato fatto 3 anni fa. L'ho sempre coccolata questa barca qua, perché con questa barca sono diventato un uomo, un responsabile di me stesso. Io ho portato i primi anni, il primo anno a papà al mare come, ma ci voleva una pesca dove potevo entrare qualche soldo in più, perché una barca del genere, lavorare con 50 reti era impossibile. E allora papà mi disse: caro bello figliolo, io la barca la feci, te la diedi, ma i soldi per l'attrezzatura non ne ha papà. Allora la prima volta mi aiutò mia suocera, mi diede 5 milioni. Con questi 5 milioni comprò le prime reti delle aragoste, perché una barca del genere doveva affrontare. E armato la barca a tramagli, a reti per le aragoste. Ho fatto delle stagioni stupende, ho restituito i soldi a mia suocera, ho affrontato un mare che io non mai immaginavo, perché abituato a lavorare dentro il golfo, tu figurati fuori dal golfo. Ho visto vaporetti che non ho visto, li ho visti solamente quando sono passati, una sollevava, l'altra scendeva. Ho visto tante mareggiate, ma ho visto anche tante aragoste. La mia più bella soddisfazione, quando chiudevo la stagione, vedere il risultato del mio lavoro e soprattutto vedere il sorriso e l'espressione soddisfatta di mio papà, che era la cosa più bella del mondo. Mio papà mi lasciò la barca al comando per 30 anni. L'ho sempre lavorata io. Non ho mai voluto che nessuno mettesse i piedi per lavorare la mia barca. Ho imparato da solo gli errori, le sconfitte e i trionfi, tutto da solo. I miei sbagli li ho corretti da solo, però oggi sono orgoglioso di quello che ho e di quello che ho fatto. Il mio sogno, purtroppo, non ho fatto in tempo
a vederlo.
Scusate.
No, no, figuri.
Mio padre non è riuscito a vederlo. Solo quello. Boh, mi sono emozionato.
No, tranquillo, ci mancherebbe.
Papà è mancato 3 anni fa. Quasi quando stavo per iniziare i lavori. Sarebbe stata una bella soddisfazione. Va bene lo stesso.
Ha riposto comunque molta fiducia in lei, lasciandole la barca per un sacco di anni.
Sì.
Per quanto poco può valere.
Ha avuto molto coraggio e molta fiducia mio padre a darmi piena responsabilità a comandare una barca del genere. Perché una barca del genere oggi non è che costi 10.000 euro, tranquilla. Supera di tanto i 10.000 euro. Il rinnovo mi è costato parecchio, però ne sono orgoglioso, il lavoro mio e di mia moglie. 20 anni fa abbiamo fatto la riconversione, cioè ho lavorato meno, ho fatto meno pescato, ma più turismo, perché ho visto che il turismo andava a crescere. Allora io vedevo oltre quello che qualcun altro vedeva e ho riconvertito sul turismo. Ho abbellito la barca, ho fatto le mie comodità e le comodità del turista che viene coccolato, servito a bordo e soprattutto far conoscere il nostro mare, i nostri fondali, le nostre coste al turista. È il turista che ti fa la pubblicità, non serve a niente la roba cartacea, ma è il turista, quello che chiacchiera, che dice vai, è bello, fai questo, fai l'altro. Dopodiché ho conosciuto questo vagabondo che alla fine siamo risultati cugini, col papà che fa Kerky, la mamma, siamo cugini e mi sono affezionato a loro e abbiamo continuato a vederci sino a lavorare assieme. Ecco, ci dividiamo i turisti, usciamo, tiriamo l'attrezzatura e ci divertiamo così. E lasciandolo il pescato, a mare dalla mia parte sono rimaste tonnellate di aragoste, tonnellate di pesci e tonnellate di altri pesci che io pescavo, perché io adesso non pesco più. Ho sempre diminuito lo sforzo di pesca e ho dedicato la mia barca e la mia vita al turismo.
Questo da quanto tempo?
31. Questo va, diciamo, dall'inizio, che un carissimo amico purtroppo è venuto a mancare quest'anno, mi disse: Antonello, devo portare dei turisti a Bugerro, perché io ho girato tutta la Sardegna. Io ho girato la Sardegna in lungo e largo con la mia barca, ho fatto delle stagioni a Stintino, ho fatto delle stagioni a Siniscola, Arbatax, Lanusei, Porto Corallo, insomma ho girato la Sardegna con la mia barca, ho sempre rispettato i luoghi e le tradizioni e le genti dei posti, bisogna saperlo rispettare, per quello che mi apprezzano tutt'oggi, dopo 30 anni che mancavo da questi posti, quando hanno letto la targa, la matricola della barca, sono venuti, chi voleva portarmi a mangiare a casa, chi... Perché questo? Perché ho lasciato un buon ricordo e il rispetto soprattutto, anche se è Sardegna, anche se è la mia terra e casa altrui, e bisogna entrare in punta di piedi. E io ho sempre fatto queste cose qua, ho sempre rispettato i pescatori dei luoghi al di fuori della mia, del mio paese. Poi cosa vi devo raccontare ancora?
Bellissimo discorso!
Questa è la mia vita.
Sì. No,
io te l'ho detto, ho fatto uno o due anni di industria e sono scappato dall'industria. Mi sento libero, mi sento realizzato. Io appena ho avuto questa bellissima barca che io amo tuttora, mi sono pagato in contanti, cioè la soddisfazione maggiore di uno che lavora è quando va da una concessionaria e si compra la prima Alfa Romeo in contanti. Signori, questo l'ho fatto ed è stato un qualcosa di meraviglioso. Non chiedere più soldi ai parenti, ai genitori, farti da solo con le tue mani è qualcosa di meraviglioso, di bello. Di bello, perché prima o poi dall'ombelico bisogna staccarci. Allora, io ho avuto la fortuna che mio padre mi ha aiutato a realizzare questo sogno, perché io ero geloso delle altre barche. Noi lavoravamo a pesci, gli altri portavano le aragoste, che in quel periodo facevano soldi. E io ho detto, ma perché io devo stare a prendere 10, 15, 20 kg di scorfanetti, che poi in estate te li lanciano in faccia, che non va? Io voglio una barca, voglio lavorare anch'io agli aragosti. E così ho fatto, ho realizzato i miei sogni e oggi sono qua. Ho realizzato anche il sogno della pesca turismo, che è qualcosa di bellissimo, di eccezionale. Io punirei coloro che dovrebbero fare del male a questa attività, perché questa attività è stupenda. Conosci gente, porti gente a visitare il tuo territorio. Guardate, io sono innamorato di questa attività, talmente sono innamorato che 15 anni fa ho imbarcato mia moglie. Ho mandato via i marinai, perché i marinai vanno via quando vogliono, ti lasciano con un tappo di sughero dietro quando desiderano loro, così che ho visto oltre quello che pensava qualcuno. Ho fatto fare i documenti a mia moglie. Mia moglie è imbarcata regolarmente, viene a pesca con me e soprattutto mia moglie, quando facciamo l'attività di pescaturismo, è una bravissima cuoca, lavora dalla mattina alla sera mentre io mi gratto, e lei è la regina della cucina della nuova Antonina e viene apprezzata da tantissime persone. 100 euro
per questo.
Va bene, ragazzi?
Sì, sì.
Vi voglio bene. Adesso mi pagate il caffè e interrogate lui. Volete sapere qualche
cosa? No, guarda, sto veramente, perché si vede che sì, c'è una passione incredibile.
Una passione grande. Voglio dire un aneddoto. Per imparare a cucire le reti. A cucire le reti. Che non tutti i pescatori sono capaci. Ho sprecato tanto di quel nylon e cotone che tu non te ne rendi idea. Mi rinchiudevo nel magazzino da solo per far vedere a papà la volontà che avevo, anche se riusciva il quadrato storto della rete, non me ne fregava niente, però riusciva a tappare i buchi. ma piano piano sono riuscito a imparare a cucire, a imparare a farti le reti da solo, a farti la tua attrezzatura da solo, perché se dovresti pagare qualcuno è un po' pesante, invece di guadagnare 50 ne guadagni 20, perché gli altri devi dare a chi ti aiuta. Allora mi sono seduto in inverno, le ciappette sulla sedia, e ho imparato a fare tutto. Io sono autosufficiente, mi faccio l'attrezzatura, mi faccio le reti, mi faccio le nastri, mi faccio i parametri, mi faccio tutto io. Basta! Michi, è tutta tua!
Fai 2 minuti la